Settimo sabato mariano della serie dedicata a vivere con gioia la propria vocazione con Maria, nell'anno del Sinodo sulla famiglia e anno della vita consacrata. Benvenuti a tutti voi nella Basilica di Santa Maria in Via Lata e un saluto di pace e un augurio di gioia agli ascoltatori di Radio Mater. Tiene oggi la lezione uno dei più rinomati professori di esegesi mariana, il padre Aristide Maria Serra, specialista dell'Antico e del Nuovo Testamento e della letteratura ebraica intertestamentaria, ma grande cultore anche dei padri e degli scrittori della Chiesa, laureato al Pontificio Istituto Biblico. Da tanti anni insegna esegesi alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum e in altri atenei ecclesiastici. Le sue pubblicazioni di Mariologia Biblica sono innumerevoli. Ne ricordiamo solo qualcuna. E c'era la Madre di Gesù. Saggi di esegesi biblico mariana. Maria a Cana e presso la croce. Saggio di Mariologia Giovannea. La donna dell'alleanza, prefigurazione di Maria nell'Antico Testamento. Il titolo del tema di oggi è Maria educa Gesù, Gesù educa Maria, senso dell'interazione tra madre e figlio. Grazie padre Aristide per tutto quello che ha fatto e continua a fare per la più profonda conoscenza della Madre del Signore. Grazie della sua sempre squisita amicizia con noi e grazie per quello che oggi ci trasmetterà. Noi l'ascoltiamo con sempre attento e vivo interesse.
Grazie, Suor Corradina, per le sue generose, generosissime parole. Salute a voi, buonasera, sorelle carissime, che perseverate in questa lodevole iniziativa di approfondire il significato della Madre del Signore nella nostra vita cristiana. Il titolo della meditazione di questa sera, Maria educa Gesù, Gesù educa Maria. Vorrei subito mettere le mani avanti, no? Non si dica che questo tema va bene per i cattolici, che notoriamente sono afflitti dal complesso degli orfanelli. E neanche si obietti che l'argomento sconfina in devozionismi facili al patetico e allo psicologizzante. No, no, è in gioco invero la serietà dell'incarnazione. Soltanto il cristianesimo annuncia un Dio fatto carne, il Verbo che era presso Dio. È divenuto carne ed ha abitato in mezzo a noi. Ma se Dio dall'eternità andava inseguendo questa follia di amore, farsi uno di noi, rivestirsi della nostra carne, occorreva evidentemente la collaborazione di una sorella delle nostre, che per noi porta il nome amatissimo di Maria di Nazareth. E Maria, in quanto madre, ha educato Gesù. Gesù ha imparato da lei. Stasera mi limiterò soltanto al primo aspetto. Maria educa Gesù. Per un'altra circostanza, ecco, riserveremo la meditazione. Gesù educa Maria, ma di questo secondo aspetto abbiamo già trattato diverse altre volte. Meno invece del primo aspetto, Maria che educa Gesù, Gesù che impara da Maria. Nel vocabolario greco del Nuovo Testamento mai appare il sostantivo discepolo applicato a Gesù, greco masetes, come titolo per designare la persona di Gesù in quanto discepolo che impara. Anche nel nostro linguaggio abituale suona strano definire Gesù come discepolo. Eppure, se è vero che egli, così scrive Luca, cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini, è ovvio ammettere che egli imparava cose nuove, mano a mano che avanzava nella sua evoluzione umana. Se dunque in Gesù vi era un apprendimento, dovremo dedurre che egli, in effetti, era discepolo delle persone mediante le quali veniva a conoscenza di nozioni e comportamenti. Allargando così il campo semantico del discepolato, possiamo dire che Gesù fu discepolo di Giuseppe, suo padre, dal quale imparò l'arte del falegname. Fu discepolo di Giovanni Battista, al quale chiede di essere battezzato. Fu discepolo di Mosè, in quanto osservava la Torah donata dal Signore per mezzo di lui al popolo di Israele. E fu discepolo di Maria, sua madre, poiché da lei fu educato sotto vari aspetti. E questo è il tema sul quale vorremmo intrattenerci stasera. E lo farò, vedete, ricorrendo con mano agile ad alcuni versetti, ad alcuni aspetti della Sacra Scrittura. Per esempio, Luca 2,7, dove leggiamo che Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fascie. Ecco la frase sulla quale vorremmo intrattenersi. Lo avvolse in fascie. Da premettere che l'abito, le fascie, nella Sacra Scrittura hanno un'importanza eccezionale. Rivestono dei significati polisemici, cioè polivalenti. Abbiamo una magnifica monografia dell'anno 1966, il vestito, le vesti nella Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse. Si tratta evidentemente di vesti reali, concreti, come le fascie nelle quali Maria avvolse il suo neonato. Ma accanto a questo aspetto esteriore, concreto, visibile, la veste, ecco, assume anche un significato più profondo, che di volta in volta bisogna discernere. I pannolini in cui Maria riveste il suo piccino dopo averlo partorito sono indice, sono simbolo anche delle cure materne che lei, assieme a Giuseppe, suo sposo, prestò a Gesù perché potesse crescere e raggiungere la pienezza della sua maturità umana. E un indizio a favore di questa lettura del segno di Betlemme potremmo ricavarla dal testo stesso, mettendo a confronto, vedete, Luca 2,12 e Luca 2,16. Chiedo scusa, mi addentro, cerco di approfondire il testo, ma senza, voglio sperare, annoiarvi, gratuitamente almeno. Anzitutto Luca 2,12. L'angelo indica ai pastori il segno, dicendo: troverete un bambino avvolto in fascie che giace in una mangiatoia. Poi Luca 2,16, ove Luca scrive che i pastori, cito, trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. Vi è fra questi due versetti, il 12 e il 16, una differenza che è la seguente. Nel versetto 12 il segno annunciato si compone di tre elementi: il bambino, le fascie, la mangiatoia. Al versetto 16 invece la verifica del segno menziona i seguenti elementi: Maria e Giuseppe, il bambino, la mangiatoia. In altre parole, dei tre elementi specificati nel versetto 12, il bambino, le fascie, la mangiatoia, soltanto due ricompaiono nel versetto 16, cioè il bambino e la mangiatoia. Le fascie non sono più ricordate. Al posto delle fascie, Luca introduce i nomi di Maria e Giuseppe. E forse è casuale questa sostituzione? È accidentale? Direi di no. Ed ecco il probabile motivo. Abbiamo tre passi dell'Antico Testamento che possono servirsi a spiegare questa lieve divergenza tra il versetto 12 e il versetto 16 che abbiamo appena letti. Questi tre passi sono esattamente Sapienza, lì capitolo 7, versetto 4, Giobbe, il capitolo 38, versetti 8 e 9, ed Ezechiele, capitolo 16, versetto 4. Da questi brani si evince che un bimbo avvolto in fascie fin dalla nascita non è un trovatello, un abbandonato, in inglese dicono un foundling, è invece un infante custodito con tenera affezione da persone intime che si prendono cura di lui, in particolare la mamma. L'autore del libro della Sapienza fa dire all'antico re Salomone: anch'io, appena nato, fui allevato in fascie e circondato di cure. Vedete le fascie come segno, come simbolo delle cure prestate al neonato, specialmente dalla mamma. Poi veniamo al poema di Giobbe, al famoso capitolo 38 che celebra il libro della creazione. Questo capitolo presenta il creatore come una partoriente che dà alla luce il suo bambino. Qual è questo bambino? È il mare, il creatore che dà vita al mare. A questa sua neonata creatura egli prodiga le cure materne, avvolgendolo di nubi e di caligine, quasi fossero delle fascie. Ripeto, il creatore è presentato come una mamma, una genitrice che dà alla vita il suo neonato, la sua creatura. Stavolta la creatura è il mare. Quali fascie provvede a questa neonata creatura? Le nubi e la caligine, siamo nell'ambito di un linguaggio poetico che presenta Dio al femminile, un Dio madre. In qualche passo della liturgia orientale, segnatamente il breviario dei nostri fratelli e sorelle di Oriente, nella liturgia natalizia questo brano è valorizzato. Non così nella nostra liturgia latina occidentale. Poi veniamo al profeta Ezechiele, quando rammenta a Israele l'umiltà delle sue origini e la tenerezza materna di Dio nei suoi confronti. Siamo nell'ambito, nel contesto del famoso capitolo 16 di questo profeta, il quale testimonia a nome del Signore, cito, «Alla tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu tagliato l'ombelico e non fosti lavata con l'acqua per purificarti. Non ti fecero le frizioni di sale, né fosti avvolta in fascie». Il linguaggio del profeta si riferisce alla condizione di questa massa di poveri diavoli, di schiavi, quali erano gli ebrei sotto la schiavitù del faraone in Egitto. Poi il profeta incalza dicendo a nome del Signore: «Occhio pietoso non si volse su di te». Fine citazione. Fra tanto squallore, Dio posò il suo sguardo su di lui e ne ebbe compassione, dice infatti il Signore. «Passai vicino a te e ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: vivi nel tuo sangue e cresci come l'erba del campo». Alla luce di queste premesse, di queste tre citazioni dell'Antico Testamento, si profila una ragionevole ipotesi sul motivo per cui Luca, in luogo delle fascie nominate al versetto 12, sostituisce poi i nomi di Maria e Giuseppe al versetto 16. Quelle fascie, nel linguaggio simbolico dell'Evangelista, sono il segno tangibile di tutte le cure che Maria offrì a Gesù, insieme a Giuseppe suo sposo e padre legale del bambino. L'angelo parla di segno, e il segno, in questo caso come in altre citazioni dell'Antico Testamento, il segno è un gesto concreto, ecco, visibile, ordinario, però racchiude un significato che bisogna discernere, bisogna approfondire. Quelle fascie, nel linguaggio simbolico dell'Evangelista, abbiamo detto, sono il segno tangibile, ecco il valore simbolico, delle fascie, di tutte le cure che Maria offrì a Gesù insieme a Giuseppe, suo sposo. Luca ci invita mai a separare Maria da Giuseppe e Giuseppe da Maria. Per ben 6 volte l'Evangelista Luca ricorda Maria che insieme a Giuseppe compie, ecco, le prescrizioni della legge del Signore. Questa comunanza di sponsalità, di affetti, di tenerezza, di sollecitudine, di aiuto reciproco, dobbiamo ritenerlo come sostanza del Vangelo, come segno dell'incarnazione, di un Dio che ha preso carne ma in seno a una famiglia. Grazie agli uffici materni di Maria, cui si unirono quelli paterni di Giuseppe, il figlio dell'Altissimo, Luca 1,32, poté svilupparsi e raggiungere la pienezza della sua crescita come figlio dell'uomo. Quando la gente si meraviglia e dice: «Ma non è costui il ragazzo del falegname?» Potremmo tradurre così la frase evangelica, no? Il figlio del falegname, il ragazzo del falegname. Ma sua madre non si chiama forse Maria? Passando poi al Vangelo di Giovanni, al capitolo 9, che narra la guarigione del cieco nato. Quando chiedono al cieco guarito, chi ti ha aperto gli occhi? Lui risponde, mo quell'uomo che si chiama Gesù mi ha fatto così e così. Guardate che pennellata artistica di teologia. Il quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni, inizia con le celeberrime parole. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio, e il Verbo si è fatto carne ed ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Poi dal Verbo che era presso Dio passiamo all'uomo che si chiama Gesù. Versione parallela, sinonima della definizione dei sinottici, il ragazzo del falegname. Bellissimo tutto questo. Questo è il linguaggio del cristianesimo, vedete, che annuncia un Dio fatto carne. Il ministero di Maria e Giuseppe, per così dire, avvolgeva Gesù, lo circondava di assistenza premurosa, di modo che egli, cito, cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Vi è un autore medievale del secolo XII, Ruperto di Deutz, il quale muore nell'anno 1130. Deutz, una cittadina, una località vicina all'attuale città di Colonia. Bene, questo Ruperto di Deutz, autore prodigioso, conosce i filoni dell'antica patristica, ma al tempo stesso è innovatore. Come figlio del suo tempo, siamo nel secolo XII, sa proporre realtà nuove, sa fare opera di teologia innovativa. Ebbene, lui intuiva assai lucidamente la pregnanza simbolica delle fascie in cui Maria coprì Gesù appena nato. Lui commenta il Cantico dei Cantici, ma tutto in chiave mariana. Vedete un altro modo per redigere, per stendere un trattato sulla Madonna? Ruperto di Deutz sceglie questa via, commentare il Cantico dei Cantici con questa valenza simbolica. Lui è Gesù, lei è Maria, e i vari dialoghi spettanti a lui e a lei vengono riferiti a Gesù e a Maria. Vi è un passo nel Cantico dei Cantici, esattamente al capitolo 4, versetto 11, che dice: il profumo delle tue vesti è come il profumo del Libano. Come riscrive Ruperto di Deutz questo complimento che l'amato rivolge all'amata? Ruperto immagina che Gesù, lui, si rivolga alla madre, lei, con queste parole: che cosa dirò dei panni nei quali mi avvolgesti e mi deponesti nella mangiatoia? Quei panni furono le primizie di tutti i vestiti, cioè delle tue opere buone, che con amore materno e più che materno tu avresti compiuto nei miei confronti, poiché tutto ciò che allora e da allora hai compiuto nei miei confronti o a causa mia ebbe origine da un grande e vigoroso fuoco d'amore con la soavità dell'umiltà. Tu infatti, madre e vergine fedele, sebbene io fossi un piccolo uomo, mi hai servito in tutto come a Dio. Fine della citazione. Vedete con quanta penetrazione questo autore antico del secolo XII sa penetrare il simbolismo delle vesti di cui parla Luca 2,7. Finiamo così, il primo accenno ad un passo biblico. Veniamo ad un secondo passo, egualmente preso dal Vangelo di Luca, capitolo 2, versetti 40 e 51, ove l'Evangelista scrive: «Il bambino cresceva, era loro sottomesso». Il ruolo educativo esplicato da Maria e Giuseppe consentì a Gesù di crescere fisicamente, di essere iniziato alle tradizioni di Israele come popolo dell'alleanza. Vedete anche qui il linguaggio tipico del cristianesimo, un Dio che è in sé onnipotente, ma facendosi uno di noi si rimpicciolisce, è il verbo caro alla teologia di Oriente, si svuota, diventa piccolo, bisognoso, vuole avere bisogno di noi, vuole crescere nella sua umanità e per questo ha bisogno della collaborazione di papà e mamma. La religiosità dei genitori di Gesù era quella dei timorati di Dio, vedi il Magnificat, Luca 1,50, ossia di coloro che da autentici poveri nello spirito vivevano integralmente secondo la legge di Mosè, la legge del Signore. Il povero nello spirito, secondo il Vangelo di Luca, e nell'ambito della teologia giudaica del primo secolo, cioè del secolo in cui Gesù nacque, no? Il povero nello spirito chi era? Era l'israelita, uomo e donna, che viveva integralmente, fedelmente alla legge del Signore. L'israelita che si abbandona a questo codice, nel quale può discernere la via di Dio. Povero nello spirito, cioè si svuotano della loro mentalità per rivestire completamente la volontà di Dio, espressa in questo codice venerando la Torah. Tali erano Zaccaria ed Elisabetta, i quali, cito, erano giusti davanti a Dio. Giusti in che senso? L'Evangelista si spiega. Osservavano irreprensibile tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Fine citazione. Luca è puntuale nel presentare altresì Maria e Giuseppe che adempiono le prescrizioni della legge, quali la circoncisione del neonato Gesù, la purificazione, il riscatto, il pellegrinaggio annuale al Tempio di Gerusalemme. Anche per loro, per Maria e Giuseppe, come per tutti i giusti di Israele, la volontà di Dio era segnata dalla Torah, cioè la legge del Signore. Abbiamo qui, a questo proposito, un valente biblista italiano, divenuto poi cardinale, Giovanni Saldarini, Giovanni Saldarini, il cardinale di Torino. Così si esprime Giovanni Saldarini. Maria è stata anche educatrice, ha insegnato a Gesù la fede biblica e lo ha accompagnato nella sua esperienza di fede. La madre per prima ha fissi nel cuore i precetti della legge del Signore. Lei è tesa con tutto il suo essere, cuore, anima e spirito, verso l'unico Dio di Israele. E ripete questi precetti al figlio, così come gli ripete le 10 parole e tutta la Torah. Maria ha cresciuto Gesù nella fede del suo popolo e insieme a Giuseppe gli ha insegnato a pregare con la memoria, l'esempio e la parola. Continuo la sua citazione. Gesù ha ricevuto a casa sua, da Giuseppe e da Maria, soprattutto dalla memoria meditante di sua madre, l'educazione alla fede. Secondo i Vangeli, Maria e Giuseppe manifestano una pietà esemplare. Compiono con fedeltà tutti i riti fissati dalla legge del Signore. Circoncisione, abbiamo detto, no? Purificazione, presentazione del bambino al Tempio. Poi, di anno in anno, fanno il pellegrinaggio a Gerusalemme per la Pasqua. Tutto dimostra l'accordo con la legge che osservano e con Dio che essi onorano. Nella sua adolescenza Gesù cresce in questa famiglia. Sospendiamo la citazione per una memoria applicata alla nostra condizione. Se io domandassi a voi, sorelle care, se io volessi domandare a me stesso, no? Ma tu come hai conosciuto Gesù? Quali sono le persone che ti hanno fatto conoscere Gesù come oggetto principale della nostra fede, come l'amore in assoluto? Io devo rispondere, anche per me mia mamma è stata il mio primo chiostro, la mia famiglia è stata la mia prima chiesa, quello è l'ambito, la scuola dalla quale ho imparato i primi elementi della nostra fede. Oh, le preghiere che mi faceva dire mia nonna materna, avevo il mio lettino accanto al suo, mia nonna materna che rimase vedova a 25 anni con 3 bambini, senza risposare. Suo marito portava il mio nome, Aristide, e quando io nacqui mia mamma volle rinnovare il nome di suo papà, che lei non poté conoscere perché il papà morì quando lei aveva 2 anni. Morì non per motivi di guerra, ma per la spagnola. Ecco, noi che siamo diversamente giovani possiamo addentrarci, no? In questi ricordi, no? E siccome la spagnola, tante volte mi diceva mia nonna materna, la spagnola non era riconosciuta come un motivo di guerra, il governo non passò niente a lei. Ma lei soggiungeva, mia nonna materna, la pensione me la passi il Signore che mi dà una buona salute. Io ricordo le tante preghiere che mi faceva ripetere mia nonna la sera, prima di chiudere gli occhi, lei leggeva la sua Filotea, e fra le preghiere vi era anche l'Ave Maria per la Madonna vedova. Io avevo 6, 7, 8 anni, ma crescendo compresi il motivo di quella preghiera. Una donna vedova, una giovane vedova, no? Di Maria, che cosa comprende? Anche la vedovanza. È sempre così, sorelle care, no? Di Gesù, del Vangelo, della Chiesa. Che cosa comprendiamo meglio? Ciò che viviamo nella nostra esistenza personale, no? Continuo la citazione del cardinale Salderini. Di sabato in sabato, di festa in festa, Pasqua, Pentecoste, Capanne, Capodanno, il giorno dell'espiazione, la festa delle luci, la Hanukkah, la festa delle sorti, chiamata i Purim, in mezzo all'assemblea degli uomini, alla sinagoga e al Tempio, all'interno della sua vita di famiglia, Gesù ripercorre le grandi tappe della storia del suo popolo e viene educato alla sua vivente tradizione. A Pasqua passa il mare con la sua gente. A Pentecoste riceve le leggi ai piedi del Sinai. Abita 7 giorni nella succa, cioè nella capanna. Partecipa alla gioia della libazione dell'acqua. Come Miriam, la sorella maggiore, aveva accompagnato Mosè nell'esodo del suo popolo, Maria vive con Gesù il suo esodo, il suo deserto, la sua entrata nella terra promessa. Lei stessa custodisce tutte queste storie nella memoria di fede del suo cuore. E qui termino la citazione del commento del cardinale biblista Giovanni Saldarini. Bella questa allusione a Miriam, la sorella di Mosè. Perché la mamma di Gesù si chiamava Miriam? Molto probabilmente in ossequio a questa antica madre di Israele, Miriam, la sorella di Mosè, amatissima, molto venerata dal popolo di Israele, come Giuseppe, il figlio del patriarca Giacobbe, era molto venerato, molto nominato in seno al popolo di Israele. E guardo un po', i genitori di Gesù si chiamavano Maria e Giuseppe. Ancora un passo, no? In avanti nella nostra meditazione. Maria dice: ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Luca 1,38, no? Ma Gesù, venendo nel nostro mondo, che cosa dice? Secondo Ebrei, capitolo 10, versetti 7 e 9, ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Quindi tanto la madre che il figlio professano di volere essere l'una la serva del Signore, l'altro il servo del Signore. Maria come serva del Signore fa pensare alla condizione di Gesù, servo del Signore, cioè servo del Padre. L'esempio della madre avrà esercitato un influsso sul comportamento del figlio, la madre serva del Signore, il figlio servo del Signore. Detto con parole nostre, Gesù ha imparato anche da sua madre ad accogliere sempre la volontà del Padre, punto interrogativo. In risposta, giova anzitutto rilevare che tra il servizio di Maria e il servizio di Gesù corrono alcune analogie, alcune somiglianze, desunte da un confronto tra il Vangelo di Luca con la lettera ai Filippesi e la lettera agli Ebrei. Mi spiego, ricorrendo ai testi. Luca: Maria si autodefinisce serva del Signore. Ella si abbandona integralmente al progetto che Dio ha sulla propria vita, un progetto che abbraccia l'intero arco della missione di Gesù, nato nella città di Davide per essere nostro Salvatore, Cristo Signore. Questo testimonia Luca. Veniamo ora alla lettera di Paolo ai Filippesi e anche alla lettera agli Ebrei. Cristo Gesù, esistente presso il Padre nella sua natura divina, lettera ai Filippesi, entra nel nostro mondo, lettera agli Ebrei, capitolo 10, per assumere la condizione di servo, Filippesi 2,7. Diviene pertanto simile agli uomini, accettando di avere in comune con noi un corpo, lettera agli Ebrei, fatto di carne e sangue, lettera agli Ebrei, per realizzare la volontà divina, ancora lettera agli Ebrei. Gesù sarà fedele a questa consegna, dall'inizio della sua vita terrena fino alla morte in croce. Lei serva del Signore, lui servo del Signore, servo del Padre. Dunque, sia la madre che il figlio si propongono come finalità prioritaria e fondante quella di adeguare la propria persona al disegno di Dio. Alle parole di Maria che dice: «Oh sì, avvenga di me secondo la tua parola», fanno riscontro le parole di Gesù quando, lettera agli Ebrei, entrando a far parte del nostro mondo creato, dichiara: «Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà». Capitolo 10 della lettera agli Ebrei. Verificata questa analogia tra Luca, la lettera ai Filippesi e la lettera agli Ebrei, ecco la domanda: possiamo riconoscere anche, per così dire, un'impronta disegnata dalla madre sul figlio, un modello al quale Gesù potrà ispirarsi lungo il corso della sua missione? Punto interrogativo. Ci autorizza a credere questo anzitutto la normale legge di natura, la psicologia umana, in ciò che riguarda il rapporto tra genitori e figli, ossia perché il dono della vita fisica attinga la sua pienezza, occorre trasmettere anche il senso della vita. E già la tradizione biblico-giudaica del primo secolo dopo Gesù, il secolo in cui vivono Maria, Giuseppe e Gesù, no? Considera come esempio e guida per i propri discendenti la fedeltà di un padre o di una madre alla legge del Signore. Qui abbiamo delle pagine stupende nella letteratura giudaica, no? Un padre o una madre che vivono la legge del Signore sono di guida, di sollecitazione, sono stelle per i propri figli e figlie. Gesù stesso dirà ai giudei: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Abramo, come padre del popolo eletto, si distingue per la sua fede. Allora si è figli di Abramo se faremo le opere di fede di Abramo. Ancora un passo evangelico, Marco 6,3. La gente che si domanda: ma non è costui il figlio di Maria? Mi sia consentito citare qui la bella parafrasi di questo versetto elaborata dal padre Neil Flanagan, Neil Flanagan, servo di Maria, valente biblista degli Stati Uniti di America. Questo padre Neil Flanagan visse per 6 anni continui come consigliere del nostro padre generale, il padre Giuseppe Loftus, ma da studente era stato qui a Roma, presso il nostro collegio internazionale Sant'Alessio Falconieri. Lui scrive: credo che Maria, in quanto madre di Cristo, plasmò largamente la personalità e l'ambiente nel quale crebbe Gesù. Non è costui il falegname, il figlio di Maria? Non mostra forse la dolcezza di sua madre, la sua sensibilità, la sua sollecitudine per gli altri, la sua immaginazione poetica, la sua intuizione, potremmo dire, sono doni femminili, la sua prontezza a servire. Non aveva egli forse un modello davanti agli occhi? Che dire poi dello slancio del suo amore, delle sue attenzioni? Sono forse soltanto un dono ricevuto dall'alto? E la semplicità con la quale sapeva accostarsi alla donna, ad ogni tipo di donna, la sua capacità di amare la donna. Imparò per caso tutto questo in sinagoga? Non fu invece una donna la sua prima e migliore maestra, una mamma, sua madre? Fine della citazione. Appunto, l'amore e il rispetto che Gesù mostrò verso le donne incontrate lungo il suo ministero di profeta e predicatore è oggetto di apprezzamento concorde, anche al di là degli ambienti cristiani. Dichiarava nell'anno 1930 un chiaro maestro dell'ebraismo, qui in Italia, Claudio Giuseppe Montefiore. Lui scriveva: Gesù è un grande campione di femminilità. La combinazione che egli fece tra libertà e misericordia, come anche la sua severa presa di posizione contro il divorzio, segnano una svolta di enorme significato e importanza. Sentite poi questa frase che merita di essere ritenuta in cuore, di essere approfondita anche ai nostri giorni. Se Gesù non avesse fatto altro che questo, egli potrebbe essere considerato a buon diritto come uno dei grandi maestri, dei grandi benefattori dell'umanità. Fine citazione. Siamo nell'anno 1930, no? Nell'anno 1980 René Laurentin, questo conosciutissimo maestro, no? Anche e soprattutto di mariologia, scriveva un breve articolo per la rivista Concilium. L'articolo era così intitolato: Gesù e la donna, due punti, una rivoluzione misconosciuta. E Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Muliris Dignitatem del 15 agosto 1988, fine dell'anno mariano, non esitava ad affermare: è universalmente ammesso, persino da parte di chi si pone in atteggiamento critico di fronte al messaggio cristiano, che Cristo si sia fatto davanti ai suoi contemporanei promotore della vera dignità della donna e della vocazione corrispondente a questa dignità. Fine citazione. Ma è vero. Anche al di là dell'ambiente cristiano, gli stessi rabbini, i maestri dell'ebraismo, oggi riconoscono che Gesù, nel modo suo di incontrare la donna, fu un rabbì speciale, innovativo. Riflettiamo ad esempio sull'incontro di Gesù con la vedova di Nain, quando portavano a sepoltura il suo unico figlio. L'evangelista Luca, artista venato di femminilità, annota che, cito, il Signore fu preso da grande compassione per lei. Ma il testo greco dice: sentì come un sussulto nelle sue viscere, esplanknissa, Potremmo chiedersi, Gesù, nella sua coscienza profetica, avrà pensato in quell'istante ad un altro giorno, quando fuori dalle mura di un'altra città, Gerusalemme, avrebbero condotto al sepolcro un altro figlio unico di madre vedova, lui stesso? L'osservazione, questa osservazione non è sfuggita alla teologa statunitense Ingrid Rosa Kitzberger, quasi a dire che soprattutto il genio femminile scopre il filo genetico col quale Maria ha plasmato l'umanità di Gesù. E che cosa diceva la donna anonima del popolo proprio all'indirizzo di Gesù? Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. Beata tua madre, noi diremmo, Ultimo punto. Stavano presso la croce di Gesù. Giovanni 19, 25. Innanzitutto potrà aiutarci una osservazione di carattere linguistico. Stavano presso, quell'avverbio presso, para in greco, no? Si costruisce in due modi. Se dico presso a un oggetto, presso al tavolo, qui, allora la particella para si costruisce con l'accusativo. Se invece dico presso una persona, allora la preposizione para si costruisce col dativo. Nel caso nostro, la croce è una persona o un elemento inanimato? È un elemento inanimato, la croce non è una persona. Eppure Giovanni costruisse il parà con il dativo, quasi che la croce fosse una persona. Giovanni scrive: stavano presso la croce di Gesù. Allora lui vuole sottolineare la comunione di Maria con gli altri fedelissimi col crocifisso, la croce di Gesù. Quindi la stretta comunione col messaggio che questa croce esprime, venuti i giorni della passione, Maria non esita a prendere il suo posto accanto al figlio per condividerne la via crucis. Se prima lei ha sperimentato in misura eccezionale la misericordia del suo Signore, adesso la contempliamo quale madre di misericordia che soccorre e compatisce, condivide il martirio del figlio, divenuto l'uomo dei dolori. E qui potremmo fare spazio ad un ulteriore aspetto della figura di Maria nella sua veste di educatrice. In che senso? Cosa voglio dire? Voglio dire che non poche voci della tradizione cristiana affermano infatti che Maria generò il figlio sul Calvario. Se lo generò, ecco l'ipotesi, esplicò verso di lui un'azione materno-educatrice. A fondamento questa proposizione, chi afferma questa proposizione, che Maria sul Calvario generò il figlio? Eccoci di nuovo a Ruperto di Deutz, secolo XII, il quale ha un celebre passo a questo proposito. E la sua opera è stata analizzata da una nostra studentessa, Deianira Flores, che faceva parte anche della vostra comunità qui orante, no? Negli anni 1990-93, e la sua tesi di laurea fu premiata da Giovanni Paolo II, no? Quando il Papa istituì il premio per le accademie mariane, per le accademie pontificie. E quando si trattò di dare il premio all'Accademia Mariana Internazionale, il lavoro scelto fu appunto la tesi di laurea di questa giovane studentessa, no? A confronto di tale spunto di riflessione, proviamo a valorizzare un luogo classico della pietà cristiana. Mi riferisco qui al comune senso dei fedeli, quando ama associare la madre dei Maccabei che assiste all'immolazione dei suoi 7 figli, è la madre di Gesù, presente accanto al figlio nella tragedia del Calvario. Nei pochi minuti che ci rimangono possiamo illustrare questo parallelismo. La madre dei Maccabei, informa il testo biblico, secondo libro dei Maccabei, capitolo 7, sopportava tutto serenamente per le speranze poste nel Signore. Ed esortava ciascuno dei suoi figli nella lingua paterna, piena di nobili sentimenti, sostenendo la tenerezza femminile con un coraggio virile, diceva loro: «Non so come siate apparsi nel mio seno. Non io vi ho dato lo spirito e la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi. Senza dubbio il Creatore del mondo, per la sua misericordia, vi restituirà di nuovo lo spirito e la vita. Come voi ora, per le sue leggi, non vi curate di voi stessi». Fine citazione. E il quarto libro dei Maccabei, che non è canonico, cioè non è incluso nella nostra Bibbia canonica, ossia regolatrice, ma è un commento a questo episodio dei 7 fratelli, no? Con la madre. Comportandosi a quel modo, no? Commenta questo scritto del quarto libro dei Maccabei, l'eroica madre partoriva una seconda volta i suoi figli, li generava infatti alla vita immortale. Quindi in questa sua presenza, in questa sua esortazione, vi è come un'azione di un secondo parto, Maria. Analoghe deduzioni potremmo trarre circa la presenza di Maria presso la croce. In quell'ora ella diede prova di fede saldamente radicata. Maria infatti abbraccia quella croce, fa suo dall'intimo il messaggio che essa racchiude in ordine alla salvezza portata a compimento da colui che vi è appeso. Sintetizziamo la nostra meditazione. La presenza di Maria accanto a Gesù avrà aiutato Gesù a morire in quel modo? Come morì Gesù? Gesù non discende dalla croce, ma muore per tutti pregando e tutti perdonando, e invochi il Padre, addirittura per coloro che stanno togliendogli la vita fisica in quel modo orrendo. Gesù morì in quel modo, lo sottolinea Marco, E il Padre come risponde al modo col quale Gesù vive la sua morte? Chiamandolo a vita nuova, facendolo risorgere da morte. La lettera agli Ebrei dice che Gesù fu esaudito per la sua eulabea, per la sua riverente sottomissione alla volontà del Padre. Ma come fu esaudito Gesù? Gesù muore. Il Padre come esaudisce Gesù? Non liberandolo dalla croce, ma risuscitandolo a vita nuova. E il Padre risuscita Gesù a vita nuova proprio per il modo col quale Gesù ha vissuto la sua morte, in obbedienza alla volontà del Padre. Ora, se Gesù ha vissuto la sua morte in quel modo, la presenza materna di Maria ha contribuito? Lo ha aiutato? Lo ha sorretto? Lo ha incoraggiato a perseguire la sua fedeltà alla volontà del Padre fino a quel punto? Noi dobbiamo rispondere certamente sì. Ecco, vedendo la madre accanto a sé, l'umanità del Signore, straziata dal trauma psicofisico di tanta tragedia, sicuramente sperimentò il conforto insostituibile di quella presenza. La consolazione del Padre Celeste, invocata dal Figlio, passava anche attraverso il cuore della madre terrena. In quell'ora che Gesù stesso paragonava ad un parto, Maria esercitò un influsso materno sul suo figlio, da lei partorito. Il Padre, infatti, risuscita e rigenera Gesù come risposta all'obbedienza filiale che Gesù ha dimostrato fino a donare la propria vita per tutti. Lettera ai Filippesi. Cristo Gesù umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo esaltò. Ora non v'è dubbio che Maria abbia aiutato Gesù ad accettare e vivere la sua morte in armonia con la volontà del Padre. E cito, e finiamo così, con il riferimento ad un'opera di un teologo brasiliano, Leonardo Boff, Il volto materno di Dio. Lui scriveva: la tradizione della Chiesa di Gerusalemme si ha conservato il racconto dell'incontro di Maria con Gesù sulla via del Calvario. Tutti erano crollati e fuggiti, Maria no. Accompagna suo figlio, soffre insieme, gli ispira coraggio. Fine citazione. Cioè esplica il suo ruolo materno fino a quel punto. D'altra parte, sorelle care, no? Le nostre mamme non cessano di essere mamme. Quando entrano nella comunione col figlio, con Gesù risorto, continuano ad essere nostre mamme, a vegliare su di noi nella comunione gloriosa con la Trinità, con Gesù risorto. E qui poniamo fine alla nostra meditazione. Sono esattamente le ore 5, Almeno questo di positivo c'è stato nel nostro incontro.
Grazie Padre Aristide per questa bella esposizione, ci ha fatto
sentire questo Gesù un pochettino più vicino a noi. Ecco, mi è piaciuto tanto il fatto che le bende, le bende che la Madonna ha avvolto il bambino sono simbolo, segno delle cure, perché molte volte che la Madonna ha avuto per Gesù fino alla croce, perché molti esegeti sempre ci hanno presentato le bende del presepe come le bende della morte di Gesù che è stato avvolto, e vedere che invece le bende del presepe sono questa cura materna di Maria per il suo figlio, così come una mamma veramente ce l'ha per il proprio figlio fino alla morte veramente, perché questa ultima cosa che lei ha detto, che Maria infondeva coraggio, è bellissimo, veramente grazie. Non so se qualcuno ha da fare qualche domanda, padre Aristide, c'è ancora qualche minuto.
Vorrei spiegarmi ulteriormente. Le vesti nelle quali, le fascie con le quali Maria avvolse Gesù, hanno una simbologia plurima. Primo, cioè Maria, dando alla luce Gesù secondo la carne, comunica a Gesù la nostra condizione umana, fatta anche di limiti, il più vistoso dei quali limiti è la morte, ma è anche simbolo, sono anche simbolo quelle fasce delle cure materne che lei assieme a Giuseppe offrì a Gesù. C'è un simbolismo plurimo. Prego.